5 minuti dopo le 8 di un venerdì 6 giugno 2025, in cui partiamo subito immediatamente con l'apertura della borsa di Tokyo, che ha visto il boom dei titoli dei popcorn che sono andati tutti esauriti sugli scaffali di Walmart nel momento in cui è arrivato il filmone. Che filmone, amici, il padre di tutti i filmoni, roba da fare impallidire i bellissimi di Rete 4, Trump contro Musk, nerd contro maga, l'uomo più ricco del mondo contro l'uomo più potente del mondo, roba da Colosseo, meglio di Mazinga contro Goldrake. Fino a ieri andavano d'amore e d'accordo come gli 883, oggi si sbranano come i fratelli Muccino. Stanno volando così tanti stracci che oggi in borsa andranno alle stelle probabilmente anche i titoli degli stracci. Stracci che arrivano su Marte, altro che SpaceX. Tu mi hai deluso, dice uno, io ti ho fatto vincere le elezioni. Tu volevi solo gli incentivi delle auto elettriche, tu volevi, tu meriti l'impeachment, fanculo a te, alla Tesla e viva il diesel. Io fondo un nuovo partito, tu sei un immigrato illegale e tu sei implicato nell'affare Epstein e te sei un tossico e tu di più, specchio riflesso. In sintesi, questo più o meno quanto accaduto finora in tempo reale, uno su X, l'altro su Truth, Lady di giugno, minuto per minuto, mentre intanto il pianeta faceva refresh per aggiornare il più grande spettacolo del mondo, la più colossale rissa da comari mai andata in scena. Siamo tra i classici del gangster movie, le congiure tardo imperiali, i Sopranos e la puntata delle puntate dei Simpson, che è poi quella in cui l'uomo più ricco del mondo butta nel cesso 300 milioni di dollari per far leggere l'uomo più corrotto d'America, salvo poi dopo qualche mese chiederne l'impeachment. Tutto questo mentre Tesla bruciava a Wall Street e solo nel primo round circa 152 miliardi, che sono i numeri che stanno girando nelle rotelle di quel cervello enorme che ho qua di fronte a me e che ha anche un nome e un cognome all'anagrafe, il nome Andrea, il cognome di Stefano, il titolo professore. Che casino, prof.
È un bel casino, sì. Il titolo secondo me è migliore è quello del Wall Street Journal, oggettivamente. Il giorno...
E oggettivamente il titolo di...
No, il giorno in cui Trump e Musk hanno bruciato la loro partnership. Perché asettico, ma nello stesso tempo è, dal punto di vista della cronaca, è in dubbio.
Bel casino, dicevamo, e soprattutto, come dire, grandi punti interrogativi, c'è tutto un piano politico, evidentemente, magari ci torniamo sopra domani mattina al Demone del Tardi, e poi c'è un piano che riguarda come dire, il futuro di un asset che non è un asset da poco. Fino a ieri, ricordiamolo, chi bruciava una Tesla era un nemico dell'America, oggi probabilmente Pambondi va in televisione a dire che chi brucia una Tesla è un patriota, ecco.
Sì, anche se il crollo di ieri secondo me va visto, bisogna capire sul medio-lungo termine, perché non credo che Musk sia preoccupato, non sarebbe nella prima né l'ultima volta in cui le sue battaglie politiche e le sue intemperanze su X hanno prodotto terremoti che poi sono rientrati. La parte più forse preoccupante è quella dietro le quinte legata a SpaceX, perché all'annuncio della volontà di Trump di chiudere i contratti con SpaceX, Musk ha detto vabbè, e quindi non avrete più accesso a Dragon, che è la navetta spaziale che è stata sviluppata sempre da Musk e che è fondamentale per le attività della stessa NASA. Quindi qui viene fuori molto bene quell'intreccio tra pubblico e privato che era stato denunciato più volte in campagna elettorale ed era passato assolutamente in modo insignificante, insomma, come se fosse un problema di puristi rompipalle.
Forse però qua siamo di fronte a un significativo salto di scala, perché nel frattempo, nottetempo, sono volate minacce che nemmeno nel cartello di Sinaloa, nei momenti bui, sono comparsi in scena, come dire, i sicari che hanno, come dire, fatto intuire che la strada, la prospettiva e il futuro di Musk negli Stati Uniti potrebbe non essere esattamente roseo, per usare un eufemismo. Dall'altra parte, come dire, c'è uno che ha in mano delle carte.
A mano delle carte, per esempio, adesso vedremo cosa succederà nel voto sul famoso Big Beautiful Bill, quello che all'origine sembra essere la causa principale dello scontro, cioè la legge di bilancio che amplia il deficit, il debito statunitense, perché lì sono proprio sul filo di lana, e Musk non ha mancato di sottolinearlo, che la maggioranza repubblicana è quasi inesistente, e già due esponenti repubblicani si sono schierati contro il provvedimento, e non credo che Musk farà di tutto per far avere una botta alla presidenza relativamente a quello specifico disegno di legge, e non è detto che non ci arrivi davvero qualche sorpresa che potrebbe essere fastidiosa, a parte l'impeachment, il fatto che Vance dovrebbe essere al suo posto, che secondo me alcuni lo pensano nel Partito Repubblicano.
E c'è anche qualcuno che già intravede delle dinamiche simili al virile confronto che ci fu all'epoca tra Putin e Prigozhin. Non era finita molto bene per Prigozhin. Vediamo come andrà a finire. Ma fermiamoci qua per il momento, poi torniamo sulle cose americane. Piuttosto adesso rientriamo in Europa, perché siamo di fronte all'ottavo taglio annuale della BCE, ma prima di cedere la parola a Christine Lagarde, rifermiamo momentaneamente le rotative per un annuncio importante.
Auguri Andrea,
tanti auguri a te.
Tutti insieme, anche da casa.
Auguri a te.
Tanti auguri a te. Tanti auguri Andrea. Tanti auguri a te. Ho scoperto questa roba meravigliosa. Che sì. Ci sono i tanti auguri su Spotify per qualunque nome possibile.
Ah beh, allora è facile.
Sì, è stata una ricerca matte disperatissima. Non me la liquidi come, vabbè, tutto facile. Ma pensi che il 6 di giugno, insieme sì. a lei, sono nate altre importanti personalità.
Vabbè, come tutti i giorni dell'anno, dai.
Ma il 6 giugno in particolare sono nati, pensi, Rocco Buttiglione, Paolo Liguori, Angela Cavagna, se la ricorda?
No.
Non se la ricorda?
No.
Angela Cavagna, l'infermiera dal seno prosperoso di Striscia la Notizia.
Ah, ok, bene.
A vedere, se la ricorda. Se la ricorda alla fine. Nicolino Selis, fondatore della banda della Magliana, non finito molto.
Ok.
Il senatore Claudio Borghi.
Sì.
E last but not least. Ha sentito? Oggi è il compleanno anche di Gennaro San Giuliano. Siete nati?
No.
Tutte e due sei giù. Tanti auguri Gennaro, vede, c'è anche tanti auguri Gennaro.
Ah, ok.
Vabbè, niente, tanti auguri, professor Di Stefano.
Grazie, grazie.
E ascoltatori, pensate che potete fargli gli auguri di persona, tutti insieme, alla festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop. Quando è che è?
Alle 4 domani.
Domani alle 16, presso?
Al cortile della libreria.
Presso il cortile della libreria, che non si dice il cortile della libreria, però voi chiedete il cortile della libreria. Alle 16 potete presentarvi, è un happening fatto apposta per fare gli auguri al professor Di Stefano.
No, dai, è per presentare un libro, non è, che c'entra l'happening per me?
Due happening.
Non è giusto.
Una torta multistrato di due happening, una sopra l'altra, il libro di Cecco Bellosi, il compleanno del professor Di Stefano, insomma alle 4 domani per augurargli tutto il bene possibile, 100 di questi giorni e 100 di questi tagli per Christine Lagarde.
No, 100 non direi proprio, sicuramente il taglio che ha deciso ieri il consiglio direttivo della BCE era dato per scontato. Siamo tornati quindi a un 2% di interessi sui depositi, è considerato un punto d'arrivo, ma potrebbe non essere l'ultimo, e qui si aprono le ipotesi e le discussioni relativamente alle politiche monetarie alla luce del clima generale. Ancora una volta la BCE ha sottolineato che l'inflazione è intorno all'obiettivo del 2% a medio termine, che le misure dell'inflazione di fondo suggeriscono che si attesterà stabilmente intorno all'obiettivo, quindi tutto bene sul piano dei prezzi, decisamente molto meno bene per quanto riguarda invece le questioni macroeconomiche, perché la situazione è più incerta del solito, e questa sembra un po' una dichiarazione, come dire, lapalissiana. Lo scenario delle proiezioni indica che per l'economia la situazione può rimanere estremamente debole anche alla luce delle trattative in corso sui dazi, e quindi la partita rimane assolutamente incerta. L'unico elemento sicuro è che, diciamo, da quando i tassi erano arrivati al 4,5% siamo scesi al 2%, che significa che per un mutuo il risparmio è molto consistente. Stiamo parlando di 159 euro rispetto a un anno fa sull'arco temporale della vita di un mutuo, ma questa è una proiezione che ha un po' poco senso, visto che può accadere di tutto. Comunque, orientativamente vuol dire circa 4.000 euro di risparmi per una dimensione media di indebitamento legata a un mutuo.
Poiché mi ha slalomeggiato come Alberto Tomba tra i punti in scaletta, scodinzolando così abilmente che mi ha disorientato, a che punto siamo arrivati? Siamo già a Merz? No,
siamo arrivati sulla questione relativa a cosa accadrà. Ieri Lagarde ha evidenziato che la decisione è stata presa quasi all'unanimità, che significa che per ancora una volta, poi vedremo dai verbali, ancora una volta c'è stato un'astensione o addirittura un voto negativo da parte del governatore della Banca dell'Austria. In generale la posizione, appunto, della Lagarde è di non dare previsione a medio e lungo termine. Infatti quest'oggi nuovamente questo approccio della Banca Centrale Europea viene attaccato da molti osservatori, primo tra tutti il solito Masciandaro, che appunto dice il futuro senza una linea da parte dell'autorità monetaria è molto dannoso per l'economia, a maggior ragione in una situazione di difficoltà. È difficile dargli torto. Sarebbe stato e sarebbe molto utile avere un dimensionamento delle scelte della Banca Centrale Europea almeno sino alla fine dell'anno. Tutti si aspettano comunque un ulteriore taglio, appunto, di 25 punti base, che porterebbe per la prima volta il tasso sotto i livelli di inflazione, come dovrebbe essere in una dimensione come quella attuale, in una dimensione nella quale comunque l'economia dovrebbe ricevere un aiuto dalle politiche monetarie. Poi sappiamo che i tagli dei tassi non spostano molto dal punto di vista dei reali afflussi di denaro verso le imprese e le famiglie.
Vi abbiamo raccontato succintamente in apertura la trama del filmone, e poi c'è un altro format molto popolare in questo momento, che è un po' la versione statunitense di Camera Caffè e che si chiama Studio Ovale, un format che anche voi avete imparato a conoscere e amare. È quella format a camera fissa in cui si riprende lo Studio Ovale, Trump incontra qualcuno e lì va in scena o la rissa o un po' di puttanate sparse o la grande gaffe. Ieri è stato il momento, insieme della puttanata e della gaffa, c'era il cancelliere Merz, ospite dello Studio Ovale, e il cancelliere dice a Trump: è l'anniversario dello sbarco in Normandia tanti anni fa, e Trump che gli risponde: non è stata una bella giornata per voi. E Merz, imbarazzato, che gli dice: ma veramente ci avete liberato dalla dittatura nazista? È esattamente come quando c'hai paura a Capodanno che lo zio pirla, un po' ciucco, dica la cagata, poi la dice e tutti quanti guardano sotto il tavolo per la vergogna.
Per non sapere che cosa dire, sì.
Più o meno è andata così. Non credo che però sia di questo aspetto che ci vuole parlare oggi il professor Alessandro Santora, qui diamo il benvenuto.
No, assolutamente no, perché ci siamo concentrati sul fatto che il giorno prima di partire per Washington il governo tedesco ha varato un primo pacchetto di misure a sostegno dell'economia, e questo pacchetto di misure per quanto ancora assolutamente in discussione e le discussioni non saranno irrilevanti, dà alcuni segnali abbastanza chiari delle scelte che probabilmente verranno perseguite dalla nuova grossa coalizione, diciamo ristretta, CDU, CSU e SPD.
Pronto? Buongiorno. Eccolo. Ecco, scusate, non sentivo. Buongiorno.
Immagino che si volesse accodare.
Sì, volevo assolutamente fare gli auguri ad Andrea e colmare una grossa lacuna lasciata dal nostro bravo Gianmarco, perché non ha ricordato che Andrea nasce il giorno dopo, cioè il suo giorno di nascita è successivo al giorno di nascita di John Maynard Keynes, cioè il più grande economista e forse quello che Andrea stima e maggiormente, e secondo me c'è molto di significativo nel fatto che lui venga subito dopo il suo giorno di nascita rispetto a quello di Keynes.
Beh, secondo me è altrettanto significativo, e anche questo non l'ho detto, il giorno in cui nasce il professor Di Stefano nasce anche il segretario di Stato statunitense Pete Hegseth, quello degli UTI e della chat del campetto.
Tu proprio oggi non ne becchi uno che sia uno decente.
Ma uno ce l'ho.
Keynes, diglielo Andrea, è meglio che.
Ma decisamente, ma anche il mio amico Gabriele Cena di Slow Food, che compie gli anni oggi, molto meglio.
6 giugno, Roberto De Zerbi, grande tecnico dell'Olympique Marsiglia.
Ah, ok.
Fernando Redondo, grandissimo centrocampista del Real Madrid, del Milan e dell'Argentina.
Due cose che sento molto.
E poi lo dico al professor Santoro, riapriamo la seconda parte facendo gli auguri, perché è nata il 6 di giugno, a DC Lee degli Style Council.
Ah, notevole, notevole veramente.
Ho recuperato?
Ma alla grande come sempre. Allora, dunque, sì, parliamo, come diceva Andrea, il governo tedesco ha annunciato, in realtà non è una completa sorpresa perché era già nel programma che era stato reso noto, ma ha diciamo portato a compimento la prima forse misura economica finalizzata al tentativo di rilancio dell'economia tedesca, che come sappiamo e come Andrea ha più volte raccontato è in grande sofferenza, che sostanzialmente punta ad aiutare attraverso degli incentivi fiscali le imprese tedesche. Le misure principali sono due: nel breve periodo, quindi cominciando da subito, ci sarà un aumento, diciamo una velocizzazione per dire così, delle procedure di ammortamento degli investimenti. Adesso, senza entrare troppo nel tecnico, significa che lo Stato consente alle imprese che fanno investimenti di dedursi il costo e quindi di averne un guadagno fiscale, minori imposte da pagare, più velocemente rispetto a quanto accadrebbe normalmente. È una classica misura congiunturale, diciamo, che viene adottata proprio per stimolare gli investimenti nel momento in cui si pensa che altrimenti sarebbero troppo lenti e appunto non in grado di sostenere la domanda. Questa misura dovrebbe poi essere rimpiazzata o integrata da una progressiva riduzione dell'aliquota invece di tassazione dei profitti societari, che in Germania è la somma di due componenti, cioè un'aliquota nazionale che attualmente è al 15% e poi c'è un'aliquota locale che anch'essa attualmente è intorno al 14-15%, poi dipende dai lender dove si applica. E quindi l'aliquota tedesca è intorno al 30%, che è un livello, ahimè, ormai dopo gli anni di concorrenza fiscale che si sono manifestati, insomma, a cui abbiamo assistito, è diventata un'aliquota elevata. Molti paesi ce l'hanno più bassa, compresa l'Italia. E quindi l'idea, cioè il progetto, è quello di ridurla dell'1% per 5 anni fino a farla arrivare, quella federale, al 10%, quindi sommata a quella locale, porterebbe l'aliquota effettiva sui profitti delle corporation, quindi delle società tedesche, a un livello intorno al 24-25%, che è più o meno in media con i paesi OCSE, quindi con i paesi diciamo ricchi. Questo è il pacchetto di misure che è stato accolto, diciamo, con un certo favore, anche se era appunto già in buona misura preannunciato. Quello che possiamo dire è che, come appunto Andrea ha raccontato più volte, i problemi dell'economia tedesca sono strutturali, e infatti le imprese tedesche, che pure sono ovviamente contente, hanno fatto capire che questa misura da sola non basterà, specialmente in un contesto economico internazionale di grande incertezza per un'economia tedesca così fortemente orientata alle esportazioni, per un'economia così fortemente orientata alle esportazioni come quella tedesca.
Professor Santoro, vorrei nel ringraziarla, giovarmi della sua presenza non solo in qualità di economista, ma anche in qualità di genitore esperto. Mi rivolgo dunque a lei e al professor Di Stefano, che ha lo stesso status di genitore d'esperienza, per avere un consiglio e un possibile elemento di conforto. È finita la scuola. No, sì. Oggi finisce la scuola. Quando finisce la scuola, i figli già più grandi c'hanno la festa della montagnetta, la fottuta festa della montagnetta, che vuol dire andare lì e poi tornare tecnicamente all'alba un po' quando gli pare a loro. Ora, io sono molto ansioso e quindi ho due possibilità di fronte a me. La prima, assumere l'atteggiamento del padre di una volta e dire col cazzo non se ne parla nemmeno, a mezzanotte al massimo sei a casa come Cenerentola. Due, assumere un atteggiamento libertario e soffrire come una bestia fino all'alba, quando mi dovrò svegliare per venire qua a fare la trasmissione. C'è una terza via?
No.
L'alcol no, perché sono astemio.
Andrea.
No, io non vedo una grande terza via. Io
a mezzanotte a casa.
No, io non ero per la linea a mezzanotte a casa.
Cristo. Professor Santoro?
Ma la linea a mezzanotte a casa, Bacchi, è illusoria.
Appunto.
Ho capito, ma dopodiché...
La linea a mezzanotte a casa.
Dopodiché non dormo, sto male, domani a te devo andare in onda e domani c'ho anche l'incontro con la rettrice del Politecnico alla festa. Cioè non...
Ma Bacchi, si passa da queste esperienze per imparare. Ma se... questa volta non do...
Ma è una fase.
Ma se vi do dei soldi, non potete andare voi a controllare?
No.
Passate la nottata insieme, state lì in macchina tutte e due come carabinieri, ve la raccontate un po' su, intanto me lo guardate e poi a un certo punto me lo portate a casa.
Va bene, si può fare, dai, si può fare. Ne parliamo fuori onda.
Anche perché poi
per voi, quando volete cacciarvi fuori dalle situazioni complesse, ne parliamo fuori onda, va bene?
Professor Santoro me l'ha già salvato una volta.
Deve
mettersi in pari, professor Di Stefano.
Avessi il fisico lo farei, ma...
Senta, ma vieni alla festa?
Sì, vengo a assistere alla festa, sì, sicuramente, anche forse all'evento di Andrea, se riesco, ma prima possiamo ricordare l'evento di stasera, Pimpo? Posso farmi autopromozione per una volta? Sì,
certo.
Sì, certo.
Ah, ecco, no, perché mi hanno chiesto di ricordare che stasera facciamo la presentazione del mio libro sull'evasione fiscale alla libreria Il Gabbiano di Vimercate alle 9, quindi siccome so che ci sono diversi ascoltatori di Vimercate, se vogliono venire ci sarà la presentazione, che credo che sia anche una libreria amica, insomma.
Mi scusi, so che sarebbe più opportuno affrontare questa questione, a parte che abbiamo 30 secondi prima del GR, fuori onda e riservatamente, ma come, lei fa la presentazione alla libreria Il Gabbiano di Vimercate e non la fa alla festa?
Non so, nessuno me l'ha chiesto.
No, glielo chiedo io adesso. Allora facciamo una cosa, credo che la rettrice del Politecnico sia assolutamente d'accordo nell'ospitarla per 5 minuti di presentazione del libro domani alle 19:30 al Barlume, anche il professor Santoro.
Dopo
ci sentiamo.
Va bene, buona giornata a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci, perfetto, perfetto. Allora, una cosa in più, un ingrediente in più, domani 19:30 a Barlume, domani alle 16 invece alla libreria, due appuntamenti, professor Di Stefano, professor Santoro, pure io, intanto appuntamento col GR, Omar Cagnello, che io vedo, lo vede dall'altra parte del vetro?
Sì, cioè, anche
vede
Andrea Monti, Cagnello,
e c'è il fumetto che dice Kivu.
Don't get settled in this place. The largest terms are in disgrace.
Mm-hmm.
8:40 minuti e dunque tanti auguri anche a DC Lee, che esattamente come il professor Di Stefano compie gli anni il 6 di giugno. E a proposito di Lodgers, caro figlio mio, questa casa non è un albergo, quindi vedi di tornare presto stanotte, altrimenti il papà sta in pensiero. Un appello che si perderà nel vuoto, perché tanto quello è a scuola, e anche se non fosse andato a scuola, comunque che gli frega di quello che gli sto dicendo. Invece dovrebbe interessarvi molto e assai che il professor Santoro presenti alle 21 di questa sera il suo libro Evasione Fiscale, ridurla si deve e si può, presso la libreria Il Gabbiano di Via Mercate, piazza G. Paolo 2 al numero 1. È difficile, G. Paolo 2 numero 1. Il Gabbiano, libreria Via Mercate.
Giovanni Paolo II.
Sì, no, lo leggo come scritto io. Una breaking news prima di ricominciare e di riprendere il filo del discorso è perché il Corriere della Sera in questo momento nella sua edizione online pubblica in esclusiva un'intervista al fratello di Giorgio Mastrota, il fratello professore Sergio Mastrota, che rivela mai comprato niente da lui, pensi un po', è un'esclusiva che il Corriere
è fondamentale
in questo momento.
Noi possiamo invece fare una, darvi qualche numero su chi compra e chi vende tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, perché
come i salumieri ripartiamo dalla bilancia commerciale.
Partiamo dalla bilancia commerciale perché i titoli sono in molti casi fuorvianti, sicuramente oggi i quotidiani aprono con queste titolazioni ai minimi dal 2023 il disavanzo commerciale USA di aprile, per esempio il Sole 24 Ore, ma in generale questa è la linea. In realtà, guardando bene bene i dati, le cose non stanno proprio così. Effettivamente ad aprile c'è stato un crollo del 46% rispetto al mese precedente, quindi circa 70 miliardi in meno di importazioni rispetto a marzo, ma è evidente che a marzo, così come anche nei primi due mesi dell'anno, c'è stato un effetto bolla di acquisti per anticipare l'ingresso dei dazi. Infatti la bilancia commerciale statunitense nei primi 5 mesi di quest'anno è peggiorata rispetto a quella del 2024, complessivamente di 70 miliardi di dollari nei primi 4 mesi, scusate, perché maggio non era ancora stato contabilizzato, quindi è difficile capire il reale impatto dei dazi. Come abbiamo sempre detto, sarebbe necessario attendere almeno come minimo 6 mesi, cioè il primo semestre di quest'anno. In realtà adesso non basteranno nemmeno i primi 6 mesi, perché come è noto la scadenza della famosa sospensione delle misure dei dazi reciproci scade al 9 di luglio, e quindi fino al 9 di luglio è difficile che si possa capire dove sta andando. Ieri c'è stato il colloquio tra Trump e Xi, entrambi hanno detto che è stato un colloquio favorevole, ma ancora di un vero accordo non se ne parla. In realtà l'unico vero accordo siglato sinora è solo quello con la Gran Bretagna, che ha ottenuto dazi ridotti al 10%.
Ricordiamo che Trump ha detto: è stata una telefonata very good, molto buona, nella sua classica scala semplificata di buono, molto buono, cattivo, molto cattivo, molto buono. Quindi
molto bene. Buono, sì, però non sarebbe la prima volta che dopo una telefonata molto certo. buona è successo il cataclismo.
Domani insomma. Rompono le relazioni diplomatiche.
Esatto, ritirano gli ambasciatori o mettono i dazi al 150%.
Lei diceva, professor Di Stefano, che è difficile capire quale sarà l'impatto dei dazi, però a volte può essere anche molto facile se si atterra concretamente, per esempio, nelle fabbriche.
Se si atterra nelle fabbriche e per alcuni settori che sono quelli più colpiti, stiamo parlando di acciaio e alluminio, che erano già stati colpiti dai dazi, dalla prima ondata di dazi trampiani, quindi l'Europa era un esportatore netto di appunto lavorazioni di una certa di un certo livello verso gli Stati Uniti, perché non venga prodotto acciaio e alluminio negli Stati Uniti, ma perché alcune lavorazioni specifiche vengono fatte in paesi dell'Unione Europea. Questo calo c'era già stato, adesso il calo è ovviamente accentuato da una situazione di totale incertezza dopo l'innalzamento al 50% dei dazi, e così ieri è arrivata la prima, diciamo, il primo effetto immediato, incontrando i sindacati, i vertici della CONI Acciai Speciali di Aosta, che è leader nella produzione di inossidabili lunghi e leghe al nickel, ha messo in cassa integrazione, o meglio metterà in cassa integrazione da lunedì fino al 7 settembre tutti i suoi 750 lavoratori, perché, come ha evidenziato anche il segretario della FIOM, la situazione è poco chiara, si naviga a vista e non si sa cosa accadrà in autunno.
Un'importante informazione di servizio a tutti quanti gli ascoltatori: oggi è momentaneamente sospeso il quiz, il fortunato quiz del giorno delle locuste, anzi no, non è sospeso, bensì sostituito dal seguente cimento che vi chiediamo. Avete 11 minuti per inviare gli auguri più originali che vi vengono in mente al professor Di Stefano per il suo compleanno. Lo potete fare attraverso i canali consueti e premieremo naturalmente il messaggio di auguri più simpatico, originale, divertente, efficace. Ma intanto torniamo alle questioni di Casa Bianca e dintorni, da cui eravamo partiti con il grande scazzo tra Musk e Trump, perché c'è anche una rivolta MAGA nei confronti degli accordi che ci sono stati tra l'amministrazione e Palantir.
Esatto.
Che cos'è Palantir? Forse è il caso di ricordarlo: non è solo un personaggio del Signore degli Anelli, ma è quella società che è stata fondata da Peter Thiel, che è l'ideologo della tecnodestra trampiana, ex socio ai tempi di PayPal di Trump, e adesso vediamo con chi starà, se con l'uno che con l'altro.
Di Musk, perché tu hai detto di Musk. Trump, sì. E non sappiamo nemmeno che posizione prenderà Musk su questa specifica vicenda, perché Palantir si è aggiudicata 113 milioni di dollari di contratti federali dall'insediamento di Trump, incluso un recente accordo che vale, secondo New Republic, 795 milioni di dollari nell'arco di 5 anni dal Dipartimento della Difesa. Molti gruppi MAGA stanno attaccando duramente Trump e la Casa Bianca per questa scelta, perché ovviamente viene considerato la grande spia nei confronti dei cittadini, e è noto che questo tema negli Stati Uniti è un tema, il famoso deep state che controlla i cittadini, è un tema che ha grande consenso. Per ora su X non ci sono state prese di posizione di Musk, che continua invece a attaccare, lo ha fatto ieri fino a tarda notte, l'amministrazione, soprattutto sulla legge di bilancio, però questo potrebbe diventare un altro tema di contrasto non irrilevante e che potrebbe mettere in difficoltà a medio termine la presidenza degli Stati Uniti.
Intanto
c'è un nuovo caso di super conflitto di interessi.
No, ma infatti adesso era lì che volevo arrivare, so che però mi sono momentaneamente distratto, che stavo guardando Sinner, perché oggi ci sono sia Sinner che Musetti che si giocano la finale al Roland Garros, ma non era di questo di cui volevo parlare, bensì di quello che ha appena accennato lei, perché ricorderanno gli ascoltatori che la settimana scorsa eravamo tornati sul conflitto di interessi grande come l'Hotel Ritz, è diventato ancora più grande il conflitto di interessi, adesso è più o meno grande come l'Hotel Ritz ma con sopra la Trump Tower, perché c'è un pezzo nuovo
perché uno dei due figli, sempre Donald Trump Jr., che è uno dei partner di questa società di venture capital che si chiama 1789 Capital, che oltre ad aver investito in SpaceX è intenzionata a investire in questa società che si chiama Golden Dome, o meglio la società coinvolta nel progetto Golden Dome, è un sistema, un progetto già varato dal Dipartimento della Difesa americano, è il famoso scudo missilistico di cui più volte si è parlato, tra l'altro che è stato portato avanti da presidenti sia democratici che repubblicani, dovrebbe costare centinaia di miliardi di dollari nei prossimi 20 anni. E questa è la società che appunto è alle spalle, che si chiama Anduril, che è quella che ha sviluppato una gran parte del sistema, appunto, e che sarebbe destinataria di questi fondi, è una di quelle oggetto dell'investimento del Venture Capital. Venture Capital che, come dicevamo, è anche uno dei soci di SpaceX, che a questo punto non si capisce come potrà andare rispetto alla guerra al fulmicotone che si è aperta tra appunto Trump e Musk, e che potrebbe investire anche gli appalti multimilionari a SpaceX, mettendo però in difficoltà lo stesso Dipartimento della Difesa.
Chiudiamo il pacchetto tornando anche oggi sul tema delle stable coin.
Perché ieri è andata in quotazione per il primo giorno la prima stable coin in dollari che si quotava al Nasdaq, ha fatto in una sola giornata il 158% di incremento, a dimostrazione che ovviamente anche in forza sempre del tema specifico del conflitto di interessi su queste tematiche c'è grande attenzione. È una domanda spasmodica, questa sarebbe la prima società quotata a emettere una stable coin basata sul dollaro americano negli Stati Uniti, boom delle quotazioni, nonostante in realtà invece il dollaro continua a essere particolarmente debole e addirittura alcuni dei massimi esponenti della finanza americana stiano gridando all'allarme sul rischio di difficoltà del debito americano.
Le 8:52 minuti, prima di proseguire 30 secondi, un minuto, non di più, per la rubrica odierna che lancia oggi il professor Di Stefano, che si intitola Tre mezzi di trasporto inquinanti che non compaiono nei promessi sposi. Uno dei cieli, uno dei mari e uno dell'aria. Nei cieli.
Non inquinanti?
No, tre mezzi di trasporto inquinanti che non compaiono nei promessi sposi.
Vabbè, gli aerei.
Aerei, perfetto. Nei mari?
Nei mari e le navi a LNG.
Le?
Navi a LNG.
Cos'è?
Il gas liquefatto.
È sicuro che non compare nel porto di Pescarenico? Sì, eh? E nell'aria? No, nei cieli, nei mari, per terra.
Per terra le supercar.
Le supercar, perfetto. Era la rubrica Tre mezzi di trasporto inquinanti che non compaiono nei promessi sposi, proposta oggi per voi dalla professora Andrea Di Stefano. Siccome abbiamo solamente 4 minuti, posso scegliere io oggi?
Certo.
Scelgo i nomi che mi piacciono?
Sì.
Fraunhofer Institute.
Va bene. Allora, il Fraunhofer Institute ha pubblicato un'analisi dove si evidenziano per la seconda volta prezzi negativi dell'elettricità in Germania, grande grazie appunto al all'andamento particolarmente favorevole della stagione dal punto di vista degli impianti rinnovabili. Sostanzialmente da tra gennaio e maggio
si sta 25, strozzando, metto un pezzo.
No, ci sono stati sprezzi negativi per l'energia per 248 ore grazie agli impianti fotovoltaici. Questo è un elemento record e anche una conferma che, nonostante il governo abbia varato nuovi impianti a gas per rispondere alla domanda della Germania, la spinta sulle rinnovabili non si ferma sicuramente dalle parti di Berlino.
Mi piaceva molto Fraunhofer Institute e mi piace molto anche ProSiebenSat. Qua mi piace anche il concetto gatte da pelare per Mediaset sulla vicenda ProSiebenSat.
Sì, avevamo detto.
Cos'è la vicenda ProSiebenSat?
Avevamo annunciato che già mesi fa Mediaset, o per meglio dire quella che si chiama in borsa, che MFE, aveva lanciato una offerta per acquisire il controllo della società tedesca ProSiebenSat, che è uno dei principali operatori televisivi della Germania. Ha superato già il 30% delle azioni, ma adesso si sono fatti vivi dei concorrenti, per la precisione una holding ceca che intende salire al 30%, ha lanciato un'offerta a 7 euro per azioni tutta in contanti con un premio del 21% rispetto invece all'OPA lanciata dalla ex Mediaset a 5,74 euro.
E alle 8:55 minuti siamo ufficialmente in chiusura di puntata, ma non prima di aver verificato se sono arrivati dei messaggi d'auguri premiabili.
Sono arrivati, ma non li ho letti, purtroppo non ce l'ho fatta.
E mannaggia anche lei. Allora facciamo così: domani alle 16 andate a All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, per l'appuntamento con il professor Santoro, che insieme a Cecco Bellosi presenta il libro di Cecco Bellosi alla libreria, e lì uno gli potete fare gli auguri, due lui premierà i migliori auguri fin lì pervenuti in sostituzione del quiz odierno del giorno delle locuste. Con me invece, se volete, ci vediamo domani alle 19:30 sul palco del Barlume a colloquiare con la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, tema intelligenza artificiale e dintorni. Tra l'altro, se vi volete mandare domande intelligenti per fare bella figura sul tema dell'intelligenza artificiale, sono estremamente gradite. Mandatemele su Facebook, su Twitter, su Instagram, dove volete voi. Mi sto dimenticando delle cose, sì, di ricordare anche l'appuntamento di oggi alle 18 con la presentazione del libro del professor Santoro a Vimercate, alla Libreria Il Gabbiano, ma soprattutto che comincia stasera All You Need Is Pop, comincia la 3 giorni di festa, e quindi vi aspettiamo tutti quanti lì stasera, concerto bellissimo di omaggio a Paolo Benvenu e tante tantissime altre cose. Insomma, saranno 3 giorni belli, staremo insieme. Noi domani mattina ci sentiamo invece per il Demone del Tardi, se supero la notte d'ansia, perché quello chissà che ora torna.
Superi sicuramente.
Vabbè, adesso mi metto d'accordo con lei, mi dite qual è il prezzo per andare a tenerlo d'occhio.
Faremo il possibile.
Speriamo. Arrivederci.
Arrivederci.